Scrimmage from the 50. Matthew rolls the pocket to the right. Pumps. Now comes back to the left. Looking deep. Throw into the end zone. Watch Calvin. Well covered. He goes up. He makes the catch. Are you kidding me? Oh, Megatron, you did it again.
Hey, guys. This is Calvin Johnson, and you're listening to the Fantasy Football Studio.
Buongiorno a tutti amanti del Fantasy Football, bentornati a una nuova puntata di Fantasy Football Studio. Oggi è il 3 ottobre del 2018 e vi mandiamo a fanculo come ha fatto Earl Thomas. Dito.
Un uomo simpatico, direi. Sì, no, già avevamo sfottuto settimana scorsa che non andava a lavorare, cioè agli allenamenti, e ha deciso di chiudere la stagione così con un bel dito medio. Complimenti.
No, in realtà noi vi vogliamo bene, però era bello iniziare la puntata con la notizia, diciamo, della settimana, che è stata simpatica. Beh, un bel gesto, direi, soprattutto un vabbè,
sportivo.
Vabbè, allora ci sono un bel po' di cose da parlare. Oggi registriamo il mercoledì per problemi logistici vari che ci impediscono di registrare solitamente il giovedì, anche se ovviamente la puntata la state ascoltando il giovedì pomeriggio come al solito. Quindi questa sarà una puntata un po' diversa. Non ci saranno gli start and sit, tanto mi passo il treno di fianco. Non ci saranno gli start and sit come al solito, che invece riproporremo domenica nel live come al solito, ma ci occuperemo un po' di più di una visione d'insieme di tutti i giocatori che in questa week 4 appena passata hanno giocato bene e quindi sono nel nostro radar per fantasy. E se avremo tempo anche di quelli che magari hanno fatto un po' più cagare. Però, prima di tutto, sentiamo le news perché ce ne sono parecchie.
Breaking news. Buongiorno di nuovo, buongiorno e buona giornata, buon inizio di fine... buon inizio di settimana, che è di fine settimana. Sveglia!
Allora, a parte la notizia della gamba rotta del povero Earl Thomas, che chiaramente dovrà saltare tutta la stagione ed è contrariato per non aver firmato un contratto a lungo termine o essere stato tradato ai Cowboys, ci sono un po' di infortuni. Allora, partiamo con quello di Will Disley, che è il tight end di Seattle, che è stato piazzato nella IR season ending, vuol dire che non tornerà, e questo è il secondo tight end di Seattle che ci lascia le penne, diciamo, dopo quell'altro che era arrivato dai Panthers, che non mi ricordo più come si chiama.
Non viene in mente neanche a me, però abbiamo capito che è una posizione maledetta da Seattle. Non penso che nessuno vorrà firmare per quel posto, si ritroveranno senza tight end i poveri Seahawks. E peccato, perché Disley comunque ha iniziato col botto in quella partita, mi pare week 1 o week 2, e sarebbe stato secondo me interessante vederlo per il resto della stagione, magari sviluppare un po' più il punto di fiducia con Russell Wilson. Non accadrà quest'anno, vedremo se forse succederà l'anno prossimo.
Sì, continuando a parlare di tight end, c'è anche da segnalare Rob Gronkowski, che non è stato, diciamo, non ha partecipato all'allenamento di martedì, cioè di ieri, e addirittura insomma ha dei problemi con un ankle injury, un infortunio alla caviglia, che però non sembra serio. Teniamo d'occhio gli update, perché ovviamente se dovesse comunque giocare, ed è sembra molto probabile, ovviamente rimane nelle vostre lineup. Continuando a parlare di tight end, c'è da segnalare l'infortunio di O.J. Howard per i Tampa Bay Buccaneers, che rimane fuori dalle 2 alle 4 settimane con uno sprained MCL. Quindi questo vuol dire Cameron Brait, che dovrebbe, diciamo, entrare nei nostri radar. È ovviamente fuori per bye, perché questa settimana Chicago e Tampa Bay sono in bye, però nelle prossime settimane... Fresco di bye, quindi con più reps per la squadra, con un James Winston che comunque abbiamo visto che anche l'anno scorso lo usava parecchio, è una buona notizia per noi del fantasy. Quindi state attenti, perché questo sicuramente c'è nel waiver wire.
Sì, è sicuramente utile, è un peccato per OJ Howard, perché stava veramente cominciando a guadagnare parecchi snap in offense. Ovviamente Cameron Brate, tra virgolette, non se n'era mai andato, quindi i suoi snap ce li aveva comunque. Adesso, senza la presenza di Howard, chiaramente Brate ha ottime potenzialità anche al fantasy, E per tornare un attimo su Gronk, sì, non dovrebbe essere troppo grave questa cosa, però vi ricordo che giocheranno Thursday night, quindi per voi che state ascoltando stasera contro Indianapolis, è probabile che se giocherà, non giocherà tantissimo, perché insomma si prevede abbastanza un blowout da parte di New England, quindi non so se effettivamente questa settimana è il caso di schierarlo nel line-up.
Dalvin Cook continua ad avere problemi col suo hamstring, non ancora al 100%. Questo non è certamente una buona notizia, perché abbiamo visto che poi quando gioca Latavius Murray, i Vikings non sono particolarmente offensivi. Infatti abbiamo visto il blowout contro i Bills, addirittura due corse per tipo una yard per Latavius Murray, quindi non è nel nostro radar andando avanti. Geronimo Allison soffre di una concussion in week 4, quindi problema ai ricevitori per Green Bay, con Randall Cobb che anche lui è fuori quasi al 100% per week 5, e con Geronimo Allison, che sappiamo quanto ci vanno piano l'NFL con i problemi di concussion, quindi probabilmente insomma sarà uno status da tenere d'occhio nelle prossime settimane. Lui stava giocando anche bene, avevamo detto anche all'inizio stagione, insomma, che poteva avere un ottimo slot per recuperare la posizione numero 2 davanti proprio a Randall Cobb. Anthony Miller non ha giocato nella partita in week 4, e insomma qui era ancora inactive, ha un problema alla shoulder, alla spalla. Però da tenere d'occhio che questo, insomma, comunque sono in bye, quindi non è un problema. Kris Carson invece dovrebbe tornare in week 5, aveva saltato la week 4 perché era stato spremuto come un limone nella partita di week 3 da Seattle Seahawks, e aveva giocato pure bene. Mike Davis, ne parleremo più avanti, è il sostituto.
Sì, volevo ringraziare i Seattle Seahawks per aver comunicato questa assenza di Carson veramente all'ultimo secondo. Tra l'altro giocavano in seconda fascia, quindi per il fantasy era proprio la peggior situazione possibile, però sì, Mike Davis ne parliamo tra poco e quindi non spoglio niente, dai.
Esatto. Leonard Fournette ha ancora qualche problema con l'hamstring, aveva già saltato 2 settimane, quindi 2 partite, e TJ Yeldon era stato il sostituto. Poi anche Yeldon si era fatto male, allora aveva giocato Fournette, e a questo punto pare che i problemi tornino a farsi sentire con l'hamstring. Grosso problema, perché quando un giocatore dopo salta 2 settimane e torna e si rifà ancora male, vuol dire che il problema iniziale non è stato risolto, vuol dire che ci aspetta sicuramente un'assenza di più della prima, quindi più di 2 settimane.
Ah sì, è un bel problema ovviamente quello di Fournette, e insomma avevamo già detto di prendere TJ Yeldon e sicuramente non dropparlo anche dopo il ritorno di Fournette, quindi è giusto tenerlo a roster e valutarlo di settimana in settimana. Ovviamente se sarà una cosa così, tra virgolette, non definitiva, sarà sempre difficile e dovrete star lì fino all'ultimo a capire se Fournette gioca o meno. Vedremo se andando avanti magari i Jaguars prendono una decisione più ferma, diciamo, magari dicono lo teniamo fuori 3 settimane così siamo sicuri al 1000% che torna recuperato, insomma, valuteremo più avanti.
E ultima notizia è quella di TJ, anzi TY Yeldon, volevo dire TY Hilton, che è il wide receiver dei Colts, che secondo i report al 99% non giocherà giovedì contro i Patriots. Di potenziali sostituti parleremo tra poco, perché come dicevo la puntata è dedicata ai giocatori che si stanno facendo notare, che sono saltati più o meno dal nulla. Uno di questi è, ne parleremo dopo, Zach Pascal, che è quel fantastico wide receiver che quando Fede guardavamo le partite ieri domenica scorsa, ha segnato Pascal. Ah!
Che cazzo è Pascal?
Esattamente. Poi altre notizie che riguardano invece non infortuni ma graditi e opportuni ritorni sono quello di Mark Ingram finalmente per i tuoi Saints, e Julian Edelman invece wide receiver per i Patriots. Da segnalare anche la sospensione a tempo indefinito di Michael Kendricks per quella storia di inside trading, quindi sì, all'inizio quando guadagnava soldi era veramente euforico, adesso non credo più tanto.
un po' meno, ma è stato strano anche che i Seattle Seahawks l'abbiano firmato, comunque, perché è una cosa che si sapeva appunto dalla fine dell'off-season, tant'è che i Browns l'avevano rilasciato proprio per questo motivo. E era strano anche che non fosse stato sospeso prima, sinceramente, vista la situazione, diciamo. Però insomma ha giocato due partite, ha startato anzi due partite, tre nel roster dei Seahawks. Adesso vediamo se con la sua assenza sarà il buon Shaquin Griffin a guadagnare un po' più di snap in quella difesa, che in caso potrebbe diventare anche un'opzione interessante nelle varie EDP.
Poi, vediamo se ci sono altre notizie, ma io non ne vedo in realtà, forse mi sono dimenticato
Cioè, ci
qualcuno.
sarebbe Devonta Freeman che dovrebbe essere pronto per Week 5, non mi ricordo se l'avevo citato prima, però Dan Quinn, l'allenatore dei Falcons, ha detto che dovrebbe tornare per la partita contro gli Steelers.
E dovrebbe tornare anche Joe Mixon, che avevo visto che non era più dato out, ma era dato questionable. Quindi anche qua da tenere d'occhio, perché chiaramente se avete nelle vostre line-up Giovanni Bernard, le cose cambiano abbastanza radicalmente. Allora, con questo abbiamo concluso la nostra consueta parte delle news. Ecco cosa che mi ero dimenticato. Ci sarebbe un certo signore Laveone Campana che teoricamente si sarebbe stufato di perdere 800 mila dollari a partita e ha detto: sentite, io vabbè, facciamo che gioco. E teoricamente dovrebbe tornare, almeno si dovrebbe riunire con la squadra in week 7 per il loro bye, quindi essere disponibile per giocare effettivamente da week 8. Sono reports ancora abbastanza prematuri, però è una notiziona.
Era una notiziona che se sapete che nella vostra lega l'owner di Le'Veon Bell è parecchio incazzato o si è stufato, diciamo che questo è il momento giusto per proporre una trade, perché potreste averlo per la seconda metà di stagione ad un prezzo molto buono al momento. È meglio farlo adesso, perché appunto già questo report di base dovrebbe alzare il prezzo, magari più andiamo avanti più verrà confermata questa notizia, quindi ci sarà anche meno intenzione ovviamente di scambiarlo in quel caso, quindi affrettatevi, gente.
Esatto. Allora, ok, con questo abbiamo veramente finito. Allora partiamo ai nostri con questa nuova rubrica che siamo costretti a fare il mercoledì perché è un po' troppo presto per fare uno start and sit oggi. E parliamo un po' dei giocatori guardando in week 4 quali hanno effettivamente stupito e magari potrebbero rivelarsi utili andando avanti. Allora, partendo con i quarterback, non si può non citare la prestazione incredibile di Mitchell Trubisky dei Bears, che ha lanciato addirittura 6 touchdown, una cosa mai vista. E Fede, noi dicevamo che insomma, Trubisky avesse ancora qualcosa da dimostrare perché non stava giocando bene e soprattutto rallentava un po' anche le prestazioni fantasy di un po' tutta la offense. Direi che insomma, è stato un gran vaffanculo anche questo, dai.
Sì, esatto. Soprattutto a me, visto che domenica nella diretta proprio ho detto no, Trubisky bene, mi piace il giocatore, però a livello di produzione sta facendo un po' fatica. E giustamente qualche ora dopo 354 yard e 6 touchdown. Quindi grazie Twitch per questa smentita quasi in diretta praticamente. No, benissimo, ovviamente la secondaria dei Bucks ovviamente non è che sia proprio sta muraglia insormontabile, però effettivamente 6 touchdown sono veramente tanti. E guardando anche, a parte il bye di questa settimana ovviamente, guardando avanti abbiamo visto anche prima che i matchup per Trubisky non sono poi così impossibili. Il più difficile ovviamente sarà quello contro i New England Patriots, però poi ci sono Miami Dolphins, New York Buffalo Bills, Detroit Lions fino a week 10, quindi molto molto abbordabili, diciamo, come difese, in particolare secondarie. Direi che è assolutamente da avere, tant'è che l'abbiamo messo non solo nel nostro post del waiver che è uscito ieri, ma anche come uomo copertina.
Esatto, poi insomma tra i quarterback c'è stata qualche bella conferma che è tranquillizzante. Parliamo di Andrew Luck che è riuscito diciamo a mostrarsi come quello che era, diciamo così, con 464 yard e 4 touchdown. Vero che è stato aiutato anche dal fatto che la partita contro i Texans sia finita all'overtime, che tra l'altro hanno perso in una maniera allucinante perché mancava un minuto e hanno deciso di calciare il field goal delle 50 yard, assurdo, ovviamente missandolo. Ecco, e poi soprattutto un nome che invece è soprattutto considerato uno streamer, però ad oggi con i punteggi che ci sono è un quarterback da top 10, parliamo di Andy Dalton dei Cincinnati Bengals, anche questo è un nome che di solito non sentiamo sempre come un valido streamer, però qualcosa insomma sta facendo vedere che potrebbe essere anche un quarterback titolare.
Ah sì, è esattamente il decimo dei top fantasy QB, quindi di diritto entra nella top 10. Certo, quei 6 intercetti sono parecchi, però a fronte comunque di 11 touchdown, che se non sbaglio solo Mahomes ne ha
Esatto, sì.
lanciati di più, che sono 14, però sì, sono veramente troppi 14. Quindi è sicuramente un'opzione fantasy molto bella. Andy Dalton è il classico streamer da parecchi anni, diciamo, però effettivamente può startare tranquillamente e anche non in base al matchup, diciamo.
Esatto. Poi parlando di altri quarterback come streamer, ci sarebbe Mariota che torna al 100% contro una difesa dei Bills abbastanza, diciamo, sfruttabile. E poi James Winston che torna invece dalla prossima settimana, dalla week 5, scusa, dalla week 6, perché come dicevamo, i Tampa Bay Buccaneers sono in bye. Poi andando avanti parlando dei running back, non si può anche qui in questo caso non citare la settimana incredibile che ha avuto un po' tutto il running game dei Patriots, c'è da dire sia Sony Michel che James White, però quello che diciamo aspettavamo al varco e davamo come ottimo starter era appunto Sony Michel, e a questo punto finalmente siamo diretti ad un duo di running back dai Patriots, uno Sony Michel come puro running back e l'altro come James White, che chiaramente guadagna di più nelle PPR.
Sì, infatti, tra l'altro si è confermata miracolosamente una previsione sui Patriots, cioè che effettivamente Sonny Michel farà il lead back e James White sarà relegato, diciamo, al ruolo di passing back, anche se ha segnato un bellissimo touchdown facendo una deviazione che ha preso di sorpresa tutta la difesa di Miami Dolphins, il buon James White. Il secondo touchdown, se non sbaglio, è arrivato sul passaggio come appunto ci si aspettava. Quindi ottimo segno per il resto della stagione. Sono tutti e due dei fantasy starters. Ovviamente più Michel, perché sappiamo che comunque quando arrivano in red zone, e in particolare molto vicini alla end zone, ai Patriots piace parecchio correre, e hanno anche un fullback molto bravo ad aprire la strada ai running back. Quindi potenzialmente Michel può anche essere una macchina da per il resto della stagione.
Esatto, questa settimana poi è in bye, però Tariq Cohen anche lui rientra nei nostri radar anche grazie alla prestazione di Trubisky, però insomma vediamo che la offense di Nagy sta più o meno cercando di coinvolgerlo sempre di più. Anche qui le rushing yard sono sempre chiaramente inferiori a quelle che può fare nel passaggio, però in questa settimana contro Tampa è vero che tutta la offense ha giocato in una maniera eccelsa, mollandone 48 ai Buccaneers, però 121 yard in ricezione con un touchdown in ricezione e 53 yard insomma di corsa, comunque sono 23 punti punto 40, una cosa che magari dopo il bye, quando trovano Miami, New England, i Jets, Buffalo, eccetera, potrebbe continuare. Certamente anche qui secondo me ci sono un po' di insomma poche sicurezze, ecco, poche certezze, perché tanto si basa anche sulla prestazione di Trubisky, però bisogna dire che se gioca così su una base costante, allora è disponibile. Tra l'altro, credo che Tariq Cohen non sia nemmeno in tutte le squadre, ma credo che possiate trovarlo nel waiver abbastanza agevolmente. Credo che il 60% delle leghe sia ancora disponibile.
Sì, forse non proprio in tutte, approfittate adesso perché abbiamo visto
Esatto.
appunto il suo ruolo sta pian piano si sta espandendo ai Bears. Stessa cosa tra l'altro sta succedendo per Aaron Jones, running back dei Green Bay Packers, che ha passato la sospensione delle prime 3 settimane, avevamo già detto di aggiungerlo perché era uno di quelli che effettivamente era probabilmente il running back più talentuoso in quel backfield, e avevamo, tra virgolette, predetto che pian piano si sarebbe ritagliato il ruolo più importante. Già settimana scorsa non ha prodotto troppe yard, solo 65 di corsa, però ha trovato il touchdown e ha portato a casa anche 17 yard di passaggio, quindi ottimo averlo in squadra. Allo stesso modo si sta un po' riprendendo anche David Johnson, a quanto pare con il buon Josh Rosen, che non è andato troppo bene il suo debutto perché hanno perso, se non sbaglio, mi pare alla fine partito all'overtime, non mi ricordo. Però insomma 71 yard di corsa, 41 ricezione come al solito, e anche lui ha segnato touchdown, quindi non molliamo su David Johnson, che ci aspetta un futuro migliore.
Sì, fa strano vedere David Johnson tra i nomi che sono on the rise, perché teoricamente insomma siamo abituati a vedere, sì, David Johnson come un chiaro running back 1, che continua comunque ad essere, perché se dite che David Johnson non è degno di quello spot, non sapete cos'è il football. Mike Davis, Fede, ne parlavamo prima, quando non gioca Chris Carson, Mike Davis è entrato nei giri di squadra assolutamente al 100%, quindi A, cosa vuol dire per Rashard Penny, e B, cosa vuol dire per Chris Carson?
Beh, Rashard Penny abbiamo visto che viene abbastanza, è stato escluso nell'ultima delle settimane.
Ed è un first
round. Viene più utilizzato magari.
E hanno anche tradato per arrivare a prenderlo.
E magari ha bisogno di più tempo per, diciamo, sviluppare le skill necessarie per giocare bene in NFL. Verrà usato di più nel passing game, questo sicuramente, pian piano si integrerà anche lui. Al momento per Chris Carson invece dipende tutto dalla sua salute, perché insomma non credo, cioè non si è comportato male, quindi non credo che Seattle molli la presa dopo una partita soltanto. È vero che Mike Davis ha giocato bene, è vero che se avete un posto in panca, perché no, nel senso abbiamo visto che riesce a produrre quando ne ha l'occasione, però dipenderà soprattutto, secondo me, dalla salute di Carson.
Sì, tra l'altro il motivo per cui Carson è stato, come l'avevamo detto, non è stato lasciato fuori dalla partita, non è per un infortunio particolarmente grave, ma probabilmente semplicemente per farlo riposare, visto anche il ritorno di Davis, e quindi non dovrebbero esserci troppi problemi a questo riguardo. Andiamo avanti con i wide receiver, e qui non si può non citare la partitona che ha fatto Corey Davis contro i Philadelphia Eagles, non solo per il touchdown segnato per la vittoria dell'overtime, ma proprio per tutta la partita. È stato targettato, mi pare, 11 volte nel corso della partita, ne ha presi 9, tra l'altro ha fatto un droppone allucinante, ma a parte questo, cioè, volenti o nolenti, per l'assenza di Walker, per il rilascio di Richard Matthews, stiamo davanti ad un wide receiver necessariamente uno, perché è stato preso a una posizione nel draft che deve essere, diciamo, degna di un wide receiver 1. Due, perché effettivamente non c'è nessun altro veramente che possa avere la costanza di essere un wide receiver 1 in quella squadra lì. È vero che nelle ultime partite non si è lanciato particolarmente in maniera interessante, ma questa era anche la prima partita in cui Mariota era veramente più vicino possibile al 100%, perché lasciando perdere la partita di Miami, che è durata 7 ore sotto gli uragani, i fulmini, vabbè, contro Houston Mariota si è fatto male e poi ha giocato Gabbert, quindi ok. Contro Jacksonville ha giocato Gabbert e poi ha giocato Mariota al 30%, quindi ovviamente 5 punti contro Houston, 3 punti contro Jacksonville. Però contro Philadelphia, che abbiamo visto il Mariota forse più in salute di queste prime 4 partite, 161 yard e un touchdown arrivato certamente in overtime, però sarebbero stati comunque almeno 100 yard, e quindi un'ottima prestazione per lui. Da dire che contro Buffalo sarà probabilmente un matchup in cui Corey Davis, secondo me, è startabile. Andando avanti troviamo Baltimore, poi i Chargers, forse bisognerà aspettare fino a Dallas in week 9 per essere veramente veramente sicuri di poterlo startare e non trovare scelte migliori, ma comunque è degno di un posto nel vostro roster.
Allora, sicuramente, poi tra l'altro sono andato a controllare, i target erano addirittura 15 settimana scorsa, quindi soprattutto nelle leghe PPR ha ottimo valore come wide receiver 2, poi ovviamente in base al matchup si può diciamo abbassare o alzare, però di base secondo me con un Mariota sano è un wide receiver 2 al fantasy. Allo stesso modo, giusto per rimanere in NFC South, AFC South, scusate, è saltato fuori anche il buon Kiki Kuti, di cui avevamo già parlato in momento di draft, anzi di post-draft, dicendo che è vero che c'era Will Fuller a Houston, però anche Kiki Kuti poteva ricavarsi uno spazio. È venuto fuori anche lui, tra l'altro, con 15 target settimana scorsa, e ben 11 ricezioni per lui, più di 100 yard, quindi si sta guadagnando veramente la fiducia di Deshaun Watson, che pian piano anche lui sta tornando. È vero che ha giocato contro Indianapolis, quindi insomma non era così impossibile fare un'ottima prestazione, però dai, anche lui si sta riprendendo pian piano, per fortuna, perché ce ne avevamo assolutamente bisogno. Quindi sì, sicuramente anche Kuti è un nome da tenere d'occhio tra i wide receiver, non è obbligatorio da avere in squadra, perché comunque c'è Will Fuller, non è che è scomparso, e soprattutto c'è New Hopkins che si porta via la maggior parte dei target, però ovviamente non avendo neanche lì un tight end forte, sicuramente i wide receiver, il numero 3 della squadra, può andare ad assumere un valore importante anche al fantasy in base al matchup.
In realtà Fuller credo che abbia qualche problema di hamstring pure lui, perché non ha nemmeno finito la partita contro Indianapolis ed è uscito, mi pare, non si sa, però è uscito sicuramente per un problema di hamstring. Non è segnato con nessuna particolare injury report, quindi teoricamente dovrebbe essere sano. Però chiaramente se Will Fuller non dovesse giocare, allora sì, i numeri di Kuti potrebbero semplicemente zompare, quindi sicuramente ottima, diciamo, antipasto, ecco, questo qua di vedere un Kuti senza Fuller in campo. Non si può ignorare, insomma, il fatto che Alshon Jeffrey abbia scelto di ritornare proprio quando tornava Carson Wentz, e le cose gli sono andate veramente bene. Ce l'avete sicuramente nelle vostre squadre, sicuramente questo non lo trovate nel waiver, però abbiamo visto come sia un target veramente efficace per Wentz, e sicuramente sia anche un target molto molto cercato. Nella sua prima partita al ritorno 105 yard e un touchdown, quindi io sì, cioè, tornerei, diciamo, a considerarlo il wide receiver numero uno. Chiaramente questo magari non numero uno, però nella squadra, ecco. Però queste cose, il ritorno di Jeffrey, secondo me fa scendere parecchio le prestazioni di Agolor, che a questo punto si vede un po' soffiare il posto, no? Cosa dici?
Sì, infatti non ero convinto, diciamo, di questo ritorno di Jeffrey, nel senso che ho detto sì, ok, torna, però ci vuole un po' di tempo perché recuperi, diciamo, la forma. Invece è tornato alla grandissima, super pronto, quindi ottima notizia. Ovviamente, appunto, Alshon Jeffrey è stato draftato ad agosto, quindi è davvero difficile trovarlo nei waiver se proprio volete darci un occhio, giusto per scaramanzia, ma quasi impossibile che ci sia disponibile. Ottima notizia che sia già tornato così, perché vuol dire che lo potete startare fin da subito. Direi di passare direttamente ai tight end, così poi ci ritagliamo anche un po' di tempo magari per quelli che hanno un po' deluso. E mi tocca citare per forza Jared Cook, che al momento è il numero uno, il fantasy tight end numero uno. Sembra impossibile, ma insomma, non che servono grandi prestazioni al momento, perché se la cava con 110 yard e due receiving touchdown. Praticamente, stavo proprio guardando la classifica, nessun altro fantasy tight end, cioè nessun altro tight end ha segnato due touchdown, quindi un po' anche per quello che è primo. Però abbiamo visto comunque che riceve parecchi target da parte di Derek Carr, ed effettivamente non si può più ignorare, c'è poco da fare. Quindi sì, se vi serve un tight end, perché no, Jared Cook, vista la produzione che sta mettendo sul campo.
Eh già, e a proposito di tight end, non abbiamo detto dell'orrendo infortunio che ha coinvolto Tyler Eifert, che insomma, almeno diciamo che se proprio deve spaccarsi, si è spaccato completamente, non è il solito hamstring che rompe le palle per 3-4 partite, cioè,
Esatto.
se proprio dobbiamo dire una cosa. Dispiace
Non
perché
so quanto sia
comunque.
d'accordo lui, però.
Esatto. Dispiace molto perché comunque stava dimostrando di essere un di nuovo tornato come uno dei top tight end, infatti aveva pure segnato il touchdown nella stessa partita in cui poi si è fatto male. Chi ha segnato anche un touchdown ed è molto molto valido, soprattutto quando Trubisky gioca bene, abbiamo già detto Trey Burton, che già avevamo parecchie aspettative per lui in questa stagione, e sembra essere comunque un ottimo tight end, anche perché insomma la competizione degli altri tight end non è poi un granché. E poi abbiamo Cameron Brate, che senza O.J. Howard dovrebbe essere, e vista anche, dicevamo, la prestazione dell'anno scorso con James Winston al timone, diciamo che questo è sicuramente disponibile. Tra l'altro, nel waiver, se andate a cercarlo, dovete scavare anche parecchio, perché è parecchio in fondo, perché fino ovviamente con davanti a J. Howard non aveva fatto praticamente nulla, quindi è sicuramente disponibile e chiaramente non lo potete usare questa settimana, però un Cameron Brate per 4 settimane in cui non c'è J. Howard è un'ottima pickup nel waiver.
Sì, può essere, può tornare molto utile, come avevamo detto anche prima. Infatti, poi togliendo il bye saranno più o meno 3 settimane, però comunque considerate che lo potete tenere in squadra come tight end numero 2, quindi direi che vi può tornare molto utile queste 3 settimane, e poi potete tenerlo lì e usarlo solamente in caso di emergenza.
Allora, andiamo avanti con invece quelli che hanno giocato male, senza mezzi termini, in questa week 4. Il primo ovviamente è Ryan Fitzpatrick, che sembra, anzi direi che ufficialmente è finita la magia di Fitzmagic, visto che lo starter nelle prossime settimane sarà James Winston. Non sono neanche scesi in campo settimana scorsa contro i Bears, come non sono scesi in campo nemmeno i Miami Dolphins di Ryan Tannehill, che fino ad ora aveva fatto vedere, diciamo, le cose che da lui ci si aspettava ben prima.
Sì, diciamo che per i Dolphins il matchup era di quelli storicamente terribili e si è confermato ancora una volta così. Quindi secondo me Tanner rimane una saving option valida per la stagione, perché insomma ha dimostrato di essere tornato al 100%, quindi non mollerei già. E, tra l'altro qua i nostri amici di PFF hanno messo anche Breeze tra i fallers, cioè quelli che non stanno giocando troppo bene. Io sono parzialmente d'accordo, solamente per il discorso che nelle prime settimane nessuna delle difese incontrate ai Saints aveva deciso: ok, magari su Michael Thomas è il caso di mettere un raddoppio o addirittura una tripla copertura. I Giants hanno deciso in maniera intelligente di dire: minimo ci mettiamo il raddoppio, se volete batterci con altri giocatori fatelo. I Saints hanno fatto un po' fatica effettivamente, e Breeze non ha fatto un'ottima prestazione. Poi alla fine, grazie anche a Camara ovviamente, perché è impossibile fermare sia Thomas che Camara, l'hanno spuntata. Però effettivamente c'è stato un po' di rallentamento nel gioco aereo, quindi ci sta a metterlo per questa prestazione in questa categoria, diciamo. Per il resto della stagione però assolutamente non è preoccupante la cosa.
E pensi che i suoi numeri scenderanno ancora quando tornerà Mark Ingram nella prossima settimana?
Beh, credo di no, perché in realtà Ingram ovviamente va a integrarsi ad Alvin Kamara, ma soprattutto con il running game in teoria dovrebbero un po' dovrebbero riuscire ad aprire, diciamo, un po' più il gioco aereo su altri ricevitori che non siano appunto Michael Thomas. Quindi magari Cameron Meredith, il rookie Tre'Quan Smith, lo dovrebbero avere vita un po' più facile grazie proprio al ritorno di Ingram, quindi non sono troppo preoccupato a livello di produzione.
Parlando di running back, andiamo avanti con quelli che sono chiaramente scesi. Allora, Leonard Fournette l'abbiamo detto, così come Dalvin Cook, per problemi di infortunio. Pure LeSean McCoy è segnato nella injury report. Comunque la sua stagione fino adesso qui è davvero deludente, complice anche una offense che è comunque in difficoltà. Tevin Coleman, nelle settimane in cui ha dovuto sostituirsi a Devonta Freeman, non ha sembrato, cioè non è sembrato essere un degno running back 1. Dovrebbe tornare Devonta Freeman. In realtà io non mi aspetto che Tevin Coleman faccia peggio di quello che ha fatto, perché magari con un Devonta Freeman che si occupa, cioè le difese si occuperanno principalmente di lui, magari aprirà più spazi per Devonta Freeman. Insomma, alla fine, quando erano entrambi treno che passa, quando erano entrambi nel campo Tevin Coleman era un buon flex, forse eravamo troppo noi fiduciosi nel farlo startare come running back 2.
No, ci sta, ovviamente la divisione degli snap è importante quando sono tutti e due sani, quindi e di conseguenza la produzione non può essere ottimale per entrambi. Per adesso ha sempre avuto la meglio Devonta Freeman, vediamo se però effettivamente torna al 100% da questo infortunio, perché in caso contrario, insomma, Coleman ha comunque un ottimo upside. C'è anche Kenyan Drake che ha deluso parecchio di settimana in settimana, tra l'altro questa settimana solamente 26 yard contro New England. È veramente male, male, male. E Jamal Williams, di conseguenza, ovviamente quello che abbiamo detto prima, Jones, Jamal Williams, le sue quotazioni stanno andando verso il basso. E se vuoi fare un soliloquio su Derrick Henry, hai il palco per te.
No, in realtà penso che sì, Derrick Henry stia deludendo principalmente perché abbiamo capito che il running back più di talento è sicuramente Dion Lewis, che in realtà se noi andiamo a guardare le statistiche della partita contro i Philadelphia Eagles ha fatto 0 carries e 0 yard come puro running back ed è stato utilizzato al 100% come passing option e questa è una cosa che complice anche la partita dove c'era assolutamente bisogno di fare tanto campo, dove c'era assolutamente bisogno di segnare contro gli Eagles. Chiaramente non puoi far giocare Derrick Henry, che è un giocatore che invece ti fa passare molto tempo, macina yard su yard, chiaramente solo di contatto. Nella prossima partita contro i Bills, invece, io sono abbastanza fiducioso perché se, come dovrebbe essere, i Titans riescono magari a portarsi avanti col punteggio, allora secondo me la palla sarà più per Derrick Henry. Matt Breida e Alfred Morris invece hanno entrambi dei problemi di infortunio, non sono entrambi ancora particolarmente eccelsi. In realtà Matt Breida è il terzo running back per quanto riguarda le yard e vuoi anche per il fatto di CJ Beathard che non è Garoppolo e quindi hanno bisogno di correre un po' di più. Secondo me nel corso della stagione forse per entrambi le opportunità ci saranno ancora. Non ci sono state questa settimana, però boh, se tornano sani io non me la sento ancora di dire che il loro valore cala drasticamente.
Sì, non gettiamo la spugna ancora aperta, perché abbiamo visto comunque CJ Beathard proprio schifo non ha fatto, insomma, soprattutto a livello fantasy un po' di produzione l'ha garantita. Vedremo come procede. Tra i wide receiver invece volevo segnalare Marvin Jones che sta andando malino. Questo è merito ovviamente da una parte di Golden Tate, che in realtà si conferma come ogni stagione, ma soprattutto per la crescita di Kenny Golladay, che sta praticamente, se non lo è già, il wide receiver numero 2 dei Detroit Lions, quindi ottimi segnali per Golladay. Purtroppo Marvin Jones l'anno scorso ha fatto un'ottima stagione, quest'anno vedrà meno il pallone, si salverà forse con i touchdown, però a livello di fantasy ovviamente non è assolutamente affidabile.
Sì, poi scendono anche Larry Fitzgerald per insomma, la situazione nella sua offense. Brandon Marshall, che è un altro grande nome, scende perché i Seahawks sono diventati comunque sono sempre stati anche più una squadra che corre che una squadra che lancia. Randall Cobb ha un problema di infortunio e Nelson Agholor, l'avevamo detto, insomma, per anche il ritorno di Jeffrey. Poi, per quanto riguarda i tight end, anche qua parliamo principalmente di injury, perché Tyler Eifert è fuori chiaramente per tutta la stagione. Rob Gronkowski continua a portarsi dietro un problema alla caviglia e abbiamo visto che ha saltato metà della, se non tutta la partita contro Miami, in cui avrebbe potuto veramente fare parecchio. Questo è stato un peccato. Dallas Goedert non riesce a trovare spazio, a parte quel touchdown che aveva segnato qualche settimana fa per Zach Ertz e soprattutto ripetiamo il ritorno di Alshon Jeffrey. Will Disley e come O.J. Howard sono fuori per infortunio. Benjamin Watson invece, come lo vedi tu in questa stagione? Forse ci aspettava un po' di più.
Sicuramente, però ricollegandomi al discorso di prima, nelle prime 4 settimane la stessa è stata Michael Thomas e Alvin Kamara, appunto. Forse adesso col ritorno di Ingram, più che forse direi è la speranza, nonché quello che dovrebbe succedere con il ritorno di Ingram, dovrebbe esserci un po' più di equilibrio, quindi di distribuzione più equa, come è sempre stato a New Orleans del pallone. Quindi dovrebbe vedere sicuramente non un numero fantasmagorico di target, ma insomma un po' di più del 1-2 partite che vede adesso, e soprattutto magari qualcuno in più nell'end zone, che è quello che insomma ci aspettiamo per la produzione di un vecchietto come Benjamin Watson.
Allora, chiudiamo con un mini preview della partita tra Indianapolis e New England, visto che voi ascoltate giovedì. Ovviamente noi stiamo registrando il mercoledì, quindi non abbiamo ancora l'injury report sotto mano, non, almeno quello definitivo che poi potrete vedere voi nella serata di giovedì. Torna Edelman ed è un start quasi, insomma, assoluto.
Ma sì, io di New England appunto salterei chiunque, a parte forse Gronkowski, ma solo per il problema di infortunio, però gli altri sono veramente da saltare, sia addirittura potresti azzardare un Dorsett, però insomma è difficile che è la situazione, però sicuramente Edelman, probabilmente anche Hogan, vediamo un po' come gestiranno la situazione, e i due running back sicuramente, Brady ovviamente. Magari non la difesa di New England, perché comunque abbiamo visto che Luck è abbastanza in forma e di punti ne segnano parecchi i Colts, anche se appunto devono inseguire. Quindi di skill player, diciamo, di New England sono da startare tutti. Dall'altra parte, occhio a T.Y. Hilton, appunto abbiamo visto prima il suo status, non è ancora, up in the air, volevo dire per aria, ma mi pareva brutto. E ci sarebbe, ecco, l'unico che non avevamo citato prima tra i tight end sarebbe il proprio buon Eric Ebron, che in realtà ha già segnato 3 touchdown, che non è per niente male, sì, in stagione, quindi veramente ottima, poche yard 150, però insomma l'end zone la trovo, quindi potrebbe essere un'opzione interessante, sì.
Sì, poi tra l'altro tra i running back di Indianapolis torna anche Marlon Mack, però per adesso non starterei nessuno del running game di Indianapolis per la grandissima difficoltà che hanno, se non per avere un qualche piccolo upside nel passing game. Naheem Hines, perché è l'unico che ha un minimo di upside come passing back. Per il resto in offense lì, a parte Andrew Luck, c'è veramente poco, e Ebron, appunto, dicevamo, perché magari sì, magari Ebron può essere una buona scelta questa settimana, vista appunto l'assenza di T.Y. Hilton. Allora, noi abbiamo concluso, ci risentiamo la domenica per la nostra consueta live, con cui vi daremo sicuramente tutti i consigli e vi aiuteremo a risolvere i vostri dubbi di lineup. Lo start and sit cercheremo di farlo appunto domenica tra una domanda e l'altra. Non c'è nient'altro da dire, direi sì, continuate ad ascoltarci come di consueto il giovedì e poi la domenica. Su Spreaker e su Spotify trovate tutti i nostri podcast di The Cutting Edge, dedicate a tutte le squadre quasi tutte le squadre dell'NFL. Dovrebbe arrivare in settimana anche un nuovo podcast sui Titans. Nient'altro da dire. Sì,
Non
dai.
so se vuoi mandarli a fanculo un'altra volta, già che ci siamo.
Stavo appunto per dire, per chiudere, non voglio mandarvi a fanculo, però Thomas è stato così simpatico che vi manderei a fanculo di nuovo. Ma non, dai, facciamo che vi salutiamo con un abbraccio.
Ciao.